e poi un esperto di radio, Maurizio Torrealta. L'altro giorno, quando l'ho chiamato, ho cercato di sedurlo parlandogli di Radio Alice e cercando di apparentarla in qualche modo con Radio Blackout. Con lui volevamo parlare, abbiamo chiamato lui, ma su istigazione di un suo collega, perché il mondo della comunicazione, dell'informazione, soprattutto dei giornali, si sta un po' animando, un po' ribaltando, però è strana, è una cosa strana. L'interesse degli Agnelli, di Exor, insomma, per JD, l'accaparramento di testate bollite, ormai decotte, e non ci appariva chiaro. Poi oltretutto ci sono questi queste alleanze dove Telegram collabora con la magistratura e cancella i canali pirata. Anche oggi è avvenuta la stessa cosa, hanno di nuovo cancellato alcuni canali che ci permettevano di fare una rassegna stampa un pochino più completa di quella che consentono le biblioteche civiche, e senza enormi esborsi. Ecco, volevamo chiedere a Maurizio Torrealta, che è direttore della scuola Legno Bassa, della scuola di giornalismo, che cosa ne pensa lui, cioè perché questi tycoon, questi finanzieri sostanzialmente, che non sono neanche più dei costruttori di auto, sono solo dei finanzieri, si stanno interessando, e proprio in questo momento in particolare, di giornali, di quotidiani.
C'è nessuna persona più distante dalla finanza che me. Quindi io i ragionamenti che faccio sono ragionamenti così deliranti, personali e basta. Ma la cosa che mi sembra evidente è che siamo in una situazione di crisi totale, crisi finanziaria sicuramente, perché il problema del virus è diventato un problema che ha distrutto sostanzialmente dei modelli che sono stati attivi e funzionanti ed efficaci fino ad oggi, e ribaltando anche un po' tutti gli equilibri, l'equilibrio tra nazioni, l'equilibrio tra sviluppi di settori industriali. Quindi ci troviamo in una situazione nella quale le persone che hanno, secondo me, i capitali li gestiscono, e ci sono quelli che cercheranno di trarre profitto o di mettere in salvo i capitali che hanno utilizzato fino adesso. Secondo me stanno immaginando delle strategie che potranno verificarsi nei prossimi mesi. È ineluttabile, è una cosa anche giusta, e fa parte della capacità di prevedere, che è quella che delle volte dà delle buone possibilità di riuscita, altre volte non riesce a bloccare la catastrofe che è imminente. Se noi pensiamo alle perdite che sono previste, noi ormai parliamo di un 10% del prodotto nazionale, che è un lordo che è sceso del 10%, altri stati faranno obbligatoriamente gli stessi ragionamenti. Cioè noi abbiamo un modello industriale mondiale che sta andando in crisi, in una crisi profonda. No, poi ci saranno ovviamente differenze tra alcune nazioni e altre, tra dei modelli asiatici e dei modelli invece occidentali, ma il dato di fatto è la profonda crisi. Quel margine di profitto che è sempre stato il motore per far progredire lo sviluppo del capitale, adesso è saltato in maniera colossale. Quindi che ci siano delle strategie che cercano di prevedere quello che succederà, è normale, mi sembra che sia ovviamente da parte di soggetti diversi. Noi abbiamo una società civile che sopravvive a fatica, parlo di noi in Italia, insomma, una società civile che è piena di problemi. Ci sono i problemi dei lavoratori stagionali che sono completamente senza interlocutori adesso, ci sono problemi nelle fabbriche, insomma ci sono mille problemi. La cosa che potrebbe avere un collegamento con questi spostamenti di capitali nel nostro sistema informativo, potrebbe poi appunto avere a che fare con questi, con la previsione di questi problemi. Io non lo so, perché io non sono dentro in questi circoli e non ho queste preoccupazioni, almeno le avrò tra non molto, quando la mia pensione verrà messa in discussione anche quella, perché è prevedibile che tutto verrà ridimensionato, ma di parecchio. Però posso prevedere che se c'è uno spostamento di capitali, cioè la vendita di quote di capitali a soggetti che non interpretano più la linea giornalistica di Repubblica, che è sempre stato un giornale intelligente, perché ha previsto e ha trovato interlocutori senza mai sposare nessuno in maniera definitiva, però è riuscito sempre a cogliere quel filo di argomenti, di notizie, di approfondimenti che lo ha fatto diventare un giornale liberale progressista, diciamo, ben accettato e ben sostenuto, ottimi giornalisti, ottimi corrispondenti, ottime pagine di cultura. Sto rileggendo, te ne avevo accennato anche qualche giorno fa, sto leggendo il libro Grand Hotel Scalfari, che è molto interessante perché ti fa capire anche questa persona molto intelligente che è passato dall'estrema destra, quando non l'estrema destra era fascista, ma era in quel periodo da simbolo fascista, è passato a illuminato progressista. Addirittura bisogna rendere merito a Scalfari, perché fu quello che denunciò pubblicamente sul giornale il tentato golpe del 63 e fu condannato a 2 anni di prigione, lui e Iannuzzi, a 2 anni di prigione che poi non furono in realtà attuati, perché la notizia era così interessante, così importante, che fu la stessa magistratura a rendersi conto della impossibilità di condannare una persona che stava lavorando sulle notizie in maniera seria. E credo che ci fu proprio un andasso, io ero giovanissimo a quei tempi, anzi più che giovane, avevo poche, saremmo 13 anni, per cui insomma ho una memoria abbastanza lontana di quei fatti, però Scalzo è riuscito a fare delle operazioni di vero giornalismo, non ci sono dubbi. Poi non andò in prigione perché i radicali lo candidarono e fu eletto, ma insomma è stata una persona che ha fatto una parte, che ha ricostruito una parte della storia golpista del nostro paese, e l'ha fatto con una grande correttezza, eccetera.
Un giornalismo di inchiesta come questo, secondo te, è ancora possibile? Ci sono ancora degli spazi? Oppure
l'inchiesta è sempre possibile, che poi venga realizzato,
no, che venga soprattutto pubblicato, cioè, esatto. Non è che chiudono, cioè, occupando tutto quello che sono le testate mainstream, chiudono gli spazi, e forse è proprio questa sorta di controllo quello che stanno cercando di fare in previsione di qualcosa.
È questo che stiamo cercando di provare, scoprire, ragionando. Lo sto pensando, allora, se c'è questa enorme crisi economica, ma non è solo una crisi economica, anche di referenti, di valori, di cultura, perché ovviamente c'è un crollo epocale anche sulla finanza, che è un sistema basato sul profitto, riesca a risolvere delle crisi così pesanti, inaspettate. Allora, che cosa può voler dire nel nostro piccolo nel nostro piccolo paese cercare di cambiare la linea di un giornale che ovviamente ha un suo pubblico storico molto forte? Intanto vuol dire distruggere quel settore politico, perché certo, un giornale è è un punto di riferimento molto importante per l'opinione pubblica, per l'area di argomenti che vengono discussi, l'area di teorie che vengono elaborate. Quindi crollando, non pensiamo che il giornale sia l'unica forma che può affrontare e produrre questo tipo di condivisione ideologica o politica. Certo, ormai i giornali non sono più così forti, stanno in grande crisi. Questo è ancora un problema che ti rende incomprensibile l'operazione di investire nell'acquisto di un giornale che è già, come tutti i giornali, in una forte crisi. Poi vabbè, anche i giornali hanno cercato di riciclarsi sul digitale, eccetera. Però che senso ha fare questo tipo di operazione? Un'operazione che, da quel poco che vedi, nella scelta del nuovo direttore,
certo,
nella linea politica che
è improponibile, che è proprio improponibile come direttore di Repubblica.
Insomma, ognuno ha la sua opinione, per me è disponibile, ma sì, non anche per te, ma per altre persone potrebbe avere invece un grande valore. E probabilmente c'è questo tipo di attenzione proprio in merito al periodo che si verrà a determinare da qui in avanti. Probabilmente ci sono delle lobby politiche filo occidentali, filo americane, eccetera, che possono essere giustamente preoccupate di non avere più una immagine credibile, affidabile e condivisibile nel nostro paese. Certo, quello che le posizioni che sta prendendo il presidente attuale degli Stati Uniti sono molto incomprensibili, tutto sommato. Ci sono delle, in una situazione così difficile, che ha una così poca attenzione a come intervenire per confrontarla, ridurre questa diffusione. No, mi sembra proprio che questa cosa sia l'ultima cosa che gli interessi, o comunque che lui non abbia nessuna idea di riuscire a contrastare in maniera efficace. E purtroppo è vero che i paesi che hanno invece delle strutture meno liberali e più militarizzate, come la Cina, che forse sono riuscite in maniera più efficace a risolvere il problema, se l'hanno risolto, perché questo non si sa. Ma non credo che questa sia una soluzione proponibile in Italia. E credo che in questo momento anche gli stessi Stati Uniti non stiano trovando soluzioni rapide ed efficaci al problema della pandemia, ovviamente, che è diventato un problema politico, un problema ormai mondiale. E quindi perché adesso comprare e modificare la direzione in maniera così drastica di questo giornale in Italia? Forse per impedire che anche l'Italia scelga politiche che non hanno più a che fare con gli Stati Uniti e con quel tipo di lettura e di proposta politica e di sviluppo. Secondo me, se questo è il motivo di questa scelta, è una scelta che sarà perdente, perché in questo momento nessuno pensa che la soluzione delle pandemie dell'economia possa essere risolta dagli Stati Uniti. Avevano dei problemi molto più grossi dei nostri, io penso, proprio per il modello di produzione industriale che hanno sempre avuto, un modello basato sul libero mercato, basato sulla più totale rottura delle leggi su quello che è giusto fare e quello che non è giusto fare. Per cui in questo momento qua saranno in fortissima difficoltà, secondo me, per un problema oggettivo che non può essere normificato dalle leggi, che è la pandemia.
C'è arrivato un messaggio qui in radio, un commento, un'analisi di cui ti chiederemo magari una riflessione anche da parte tua. C'è una transizione, a quanto pare, su cui i grandi capitali scommettono, tra il giornale classico, che fino a poco fa era semplicemente copiato nel virtuale, e la produzione di contenuti, notizie e video senza che vi sia un contenuto realmente valido, ma atto a essere consumato e dimenticato velocemente. Sono questi contenuti non inseriti in una linea redazionale o in un'organicità del giornale, ma atti a essere estrapolati e messi sui social a competere per attrattività con i milioni e miliardi di contenuti creati dagli utenti X.
Questo sicuramente anche questa una spiegazione. Tutto sommato, se uno vuole contrastare le linee dei giornali, forse li può contrastare più efficacemente non pubblicando su un giornale, perché adesso i giornali sono letti sempre di meno. Quindi appunto uno potrebbe pensare anche a investire su altri settori, che sicuramente più diffusi e più efficaci in questo momento ancora di più, perché adesso la carta, e nessuno va più in edicola, e tantomeno in questo periodo, insomma, anche se le edicole ancora sono aperte.
Infatti tutti usavano quei canali di Telegram che ci hanno...
Ma guarda, io dico non arrendetevi, perché l'informazione è disponibile. Se tu guardi, c'è Media Library Online, MLOL, che è una struttura di biblioteche presente in tutte le biblioteche pubbliche, che ci sono nella maggioranza se non altro, che permette la lettura dei giornali scrivendosi. E se non sbaglio, ancora l'iscrizione a questa biblioteca è ancora libera, e la lettura di questi giornali ogni giorno, insomma quotidiana, è assolutamente gratuita. Per cui invito tutti gli ascoltatori a cercare nella propria città una biblioteca che sia collegata a questo gruppo che si chiama Media Library Online, e permetta di avere i giornali liberamente, soltanto iscrivendosi a questa biblioteca, giornali con formato ovviamente digitale e fruibile. Per cui non smettiamo di leggere i giornali senza pagarli solo perché non c'è più Telegram online. No. Anche di andare in biblioteca, iscriversi a questa linea online, e leggete da casa anche gratuitamente.
Ecco, come si chiede anche Ragozzino in un suo articolo, come pensano di potersi far pagare degli articoli, delle notizie che in realtà si possono recuperare in vario modo? C'è la scommessa probabilmente di Exor in questo caso, ma anche di tutti gli altri che si spartiscono le testate mainstream, Cairo per il Corsera, ma sono 4-5 oligarchi che si sono spartiti le varie testate. Alcuni hanno avanzato l'idea che la scelta di Mossad, Molinari a Repubblica sia proprio in questo senso, cioè è uno che riesce a rilanciare la testata più che altro online, non tanto quella cartacea, perché chi è che va a leggersi l'editoriale di Molinari?
Beh sì, questo sicuramente, almeno tutti pensiamo questo ovviamente. Comunque l'acquisto è stato quello di questa testata. La testata ha avuto una storia ed è ovviamente una visione pubblica molto alta, insomma un consumo, una funzione molto alto, per cui probabilmente verrà letta, verrà utilizzata, eccetera. Conoscendo questo direttore così fortemente schierato nei confronti dell'ala più dura, più bellicosa che c'è in Occidente, insomma, penso che forse la previsione è quella di un forte conflitto tra Occidente ed altre potenze, non lo so, perché fare una scelta così in anticipo, in un momento così critico, dove non c'è più una strategia solida di alleanze, di condivisioni, insomma, l'Europa non è in una situazione molto rosea, nonostante tutte le iniziative giuste di sostegno che ha fatto. È fragile ancora l'Europa in un momento così, così difficile, e potrebbe non essere strano pensare di, con una linea dura, di contrastare anche l'attività filoeuropea che c'è qui in Italia, che oggi, cioè noi facciamo, non siamo l'Europa, non è un'attività filoeuropea, non siamo siamo parte del progetto europeo, sono molto convinti di questo. L'Europa, l'Italia fa parte dell'Europa, è l'Europa. Certo, se uno fa un'operazione molto forte contro questo tipo di linea e ci sono altri paesi che vanno nella stessa direzione, è molto facile disgregare l'Europa dalla sua unità così difficile da mantenere e da costruire.
Tu l'altra sera avevi fatto un bel paragone che però sarebbe da sviscerare meglio, e cioè i giornali come delle app.
Ah, sì, che... ma sto pensando proprio a questo, al fatto che alla fine, capiteci bene, le app sono un momento di socializzazione estremamente rapido, facile, tu individui subito quello che ti vogliono dire, i contatti che ti servono, eccetera. Quindi se io devo pensare a un modello di sviluppo di qualcosa che diventa il partito politico, lo strumento informativo, la cultura perfezionata da prendere maggiormente, pensa delle app, a una app che ti permette di mettere insieme, poi saranno anche tante app, non uno solo ovviamente, però di mettere insieme questa montagna di notizie, di teorie, di culture che sono tutte presenti e dovrebbero essere la possibilità di sostegno, di condivisione, di anche elaborazione di teorie diverse. Ora, in questo momento particolare non c'è un utilizzo di un'app che ti dia tutto questo, ma è molto facile che ci arrivi presto ad esserlo. E quindi certo, se tu hai un grande gruppo editoriale che ti dà informazioni, che ti dà le possibilità di intervenire in settori con la tua opinione, eccetera, i partiti scompaiono, anzi, i partiti sono già scomparsi forse, certo, in questo momento. Bisogna che ce ne rendiamo solo un po' conto, dobbiamo svegliarci e dire: ma quali partiti? In effetti è così. Io adesso, se devo dirti la verità, non riesco più a identificare in tutti i personaggi che sono nel nostro Parlamento una identità precisa sui problemi che verranno posti. No, in questo momento poi particolarmente vero questo, che abbiamo un governo che non ha le idee chiarissime, ma comunque cerca di tenere insieme una logica, un pensiero, un agire condivisibile. Questa è anche la democrazia. La democrazia vista fino adesso è questa, no? Sì. Delle coalizioni dove ciascuno dice la sua, che non necessariamente sono singolarmente maggioritari, che hanno dei partiti singolarmente maggioritari, però riescono a mettere tutti d'accordo. Sicuramente questo è un sistema che funzionava bene nei primi del Novecento fino adesso. E davanti al problema, adesso, davanti a questi problemi che dobbiamo affrontare, insomma, si capisce che non è la efficacia dei nostri governi non è così rapida e precisa e approfondita, diciamo. Sì. E quindi è probabile che nasceranno degli agglomerati di idee e di progetti diversi e che useranno strumenti anche più rapidi, più approfonditi, più diversi, che potrebbero appunto essere poi condensati in un unico link, diciamo, che ti porta a questa app, no? Mm-hmm. Applicazione.
Quindi...
Questo è in un futuro così fantascientifico, si può anche pensare che succederà qualcosa di simile.
Ah, forse,
che
non
forse
tanto...
è già successo.
Forse non è tanto fantascientifico, già questo potrebbe essere un embrione, queste strategie possono essere in embrione un adeguarsi a questa sorta di nuovo sistema di controllo politico.
Cioè, tu dici che il nuovo direttore di Repubblica in realtà vuole dirigere il link di Repubblica e nutrirlo di contenuti e di strategie. Potrebbe essere anche un'adeguata visione di questo momento storico. Il problema è che non sia neanche sicuro di questo, cioè noi possiamo prevedere che ci sarà una costituzione di varie ideologie, insomma, in questo grande spazio che riguarda la politica europea. Già adesso lo sappiamo, i partiti sono sempre stati una forma di rappresentazione di tutto questo, però troppo lenta per riuscire a essere efficace, no? Io ho questa sensazione qui, che anche lo vedi con l'Europa, dobbiamo prendere delle decisioni. Certo, la democrazia deve essere portata avanti con consultazioni, con incontri, tentativi di trovare delle alleanze, eccetera, dei punti comuni, però tutto questo è estremamente lento rispetto alla grandezza dei problemi che dobbiamo affrontare, no?
Certo.
Quindi oggettivamente non siamo dei fidelissimi, insomma, e quindi qualcuno può cercare di immaginarsi una struttura più efficace. Il problema è che non c'è neanche un modello di questa struttura, anche negli Stati Uniti. Noi prendiamo il PC americano dei direttori, lo mettiamo a gestire un importante giornale
Washington Post,
che ne so, più di successo in Italia. In questo momento qui non funziona lo stesso, perché quindi ci sono in un momento di confusione totale. Forse sono anche i paesi più grandi e più confusi in assoluto, secondo me. E a quello che mi viene da temere è che questi i sovranismi locali sono stupidi e inefficaci, no? Però ti viene da pensare che forse un sistema centralizzato e informatizzato, come è diventata la Cina in pochissimi decenni, questo è il problema. Però sono in grado adesso di fare dei telefonini che costano la metà dei migliori telefonini occidentali, e che poi anche col passaggio al 5G eccetera diventeranno uno strumento di colonizzazione migliore di tutti, perché alla fine è così che poi funziona la colonizzazione, dando degli strumenti che ti funzionano bene, ti permettono di arrivare ad avere il maggior numero di informazioni, e chi riuscirà a fare questo vincerà, non ci sono dubbi.
Sì, il giornale cartaceo è, oltre a essere obsoleto, si è scollato da quelli che sono gli interessi dei suoi lettori, quindi è automatico.
Quindi anche comprarlo Repubblica, se voglio spendere i soldi lo facciano pure, ma secondo me non è quello che porterà potere e successo. E forse se con Repubblica prendi anche tutto l'indotto che ha creato sul digitale, può essere che serva qualcosa, forse, ma voglio dire, anche il momento di confusione totale, ma non nostra, del paese, dei paesi, delle nazioni, mancano dei riferimenti solidi. Il Vaticano, secondo me, è in questo momento di religione, potrebbe in realtà avere un ruolo molto importante, soprattutto le religioni che vanno al di là delle etnie, insomma. Quindi, devo dire che il Vaticano sta comportandosi in maniera molto molto avanzata, molto avanzata, politicamente avanzata.
Hanno 2000 anni di esperienza, okay.
Certo, per dire 2000 anni non è mica una questione di un partito. No, è completamente ragione. Forse sarà l'app del Vaticano che diventerà la più diffusa in assoluto, lo è già, soprattutto dei parrocchi, e adesso sono sicuramente molto presenti e anche molto, molto consapevoli della situazione. Quindi penso che ti incontrerò presto. Ginocchiato.
Sì, sarà facile. Sarà molto facile, sì. Va bene. Con questa nota ti lasciamo.
Sì, ai miei deliri.
però è interessante intercettarli ogni tanto e diffonderli.
Forse è meglio proprio cercare di trovare le cose che non funzionano e i deliri che, che coviamo dentro piuttosto che trovare delle soluzioni fuori, sicuramente può essere più utile e interessante.
Potrebbe essere un modello di un giornalismo.
Ciao, bello.
Grazie. Grazie mille. Saluto.
Ciao.